La rivista.
Vogliamo presentare oggi un numero particolarmente ricco di Andersen, il mensile di letteratura e di illustrazione per il mondo dell'infanzia, il numero di aprile 2025, e lo facciamo come sempre con Anselmo Roveda. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Dunque, prima di entrare nei dettagli sul contenuto del numero, come sempre presentiamo la copertina nel nostro esercizio di stile e soprattutto presentiamo l'artista che sta dietro la copertina.
Il numero di aprile è un numero ogni anno molto importante per noi e per il mondo dell'editoria per ragazzi, perché coincide con la Bologna Children Book Fair, la fiera internazionale più importante. Allora la copertina si è data a un grande maestro internazionale dell'illustrazione, che è Anthony Brown, che è un artista del Regno Unito del 1946, che ha contraddistinto fin dagli anni 70 il rinnovamento dell'albo illustrato. Ha un segno realistico e surreale ad un tempo, nel senso che nelle sue immagini popolate di bambini e di primati quadrumani che contraddistinguono proprio la sua opera, vediamo un segno che riproduce con precisione, con definitezza, con un utilizzo del colore preciso, e ad un tempo però abbiamo queste immagini del tutto surreali, appunto, anche grazie a questo mondo fantastico popolato da quadrumani, da gorilli, da scimpanzé, che in realtà si muovono dentro una realtà che è la nostra. E quindi con questa dimensione del far incontrare la realtà con il controfattuale, con il surreale, riesce ad accostare, a raccontare alle bambine e bambini, ormai appunto non cinquantennio, cose veramente, offrire uno sguardo inconsueto. Uno dei suoi ultimi libri, giunto in disponibilità al lettore italiano, che è Grande Gorilla, Piccolo Gorilla, si conclude con, che è un libro per piccoli, che gioca sui contrari, si conclude con una dubbiosa riflessione: qual è il contrario del contrario? Ecco, in questo omaggio, in questa idea di domandarsi la realtà anche attraverso la grande tradizione pittorica, che poi al servizio dell'illustrazione è proprio la cifra di Anthony Brown, che anche nella copertina che ha realizzato per noi, riadattando una sua immagine, troviamo ancora una volta un'immagine surreale, una sorta di galleria d'arte dove uno scimpanzé sta dipingendo una statua, giocando appunto su questi vari piani della materia possibile nello sguardo di un'immagine illustrata.
E questa è la copertina. All'interno, tra i vari articoli, se ne trova uno sulla letteratura italiana all'estero, cioè i paesi in cui si parla un'altra lingua, e sulla traduzione della letteratura italiana. E noi che siamo appunto la radio della Svizzera italiana e quindi siamo in un paese in cui si dà molta importanza alle traduzioni, in particolare dal tedesco, dal francese, ma non solo, siamo sensibili a questo tema, il fatto di riuscire a portare anche fuori dai confini in cui si parla italiano la letteratura italiana. C'è un articolo su questo con la testimonianza di tre traduttrici dall'italiano.
Esatto, attraverso la voce di Eva Valvo, che ha raccolto per noi questo dialogo con Lea Jadnesco, Anne Jansen e Thomas Gudelite, abbiamo scelto tre traduttrici che offrono opere in lingua italiana sui loro mercati e lingue di riferimento, che sono l'inglese, il danese e il lituano, quindi abbiamo scelto anche lingue con una forza, una penetrazione diversa rispetto al mercato editoriale. Quello che bisogna constatare è che, da un lato, la letteratura espressa in lingua italiana, oltre ad avere una ricchissima tradizione, ovviamente, sta conoscendo negli ultimi anni, soprattutto per quello che riguarda l'editoria per ragazzi, una buona proiezione internazionale. Certo, la lingua italiana sconta, rispetto alle grandi lingue, ancora un numero ridotto di traduzioni. Questo soprattutto, ed è qui il dialogo appunto con le traduttrici, con le istituzioni internazionali, soprattutto verso il mercato anglosassone, verso i mercati di lingua inglese, che in generale sono meno propensi a tradurre da altre lingue. Avviene perfino per altre lingue internazionali molto forti come il francese, però sicuramente l'italiano in questo ha passi da fare. E allora andare a vedere il laboratorio dei traduttori, che non è soltanto un laboratorio letterario, ma spesso è anche contraddistinto da una competenza, diciamo, di scouting, quindi di capacità di individuare dei titoli, delle opere non solo godute, apprezzate da un punto di vista letterario, ma anche capaci di incontrare, intercettare un pubblico internazionale del paese, diciamo, d'origine delle traduttrici, era un ragionamento, visto che noi dedichiamo molta attenzione alla traduzione, sovente, diciamo, da altre lingue verso l'italiano, in questa occasione internazionale della Bologna Children Book Fair abbiamo provato a offrire uno sguardo, diciamo, invece della proiezione internazionale della lingua italiana.
E dando invece uno sguardo all'estero, c'è un articolo interessante sulla Svezia, sulla letteratura dell'infanzia in Svezia, ma poi la letteratura per l'infanzia in Svezia ha influenzato anche quella del resto del mondo.
Attraverso la voce di Samantha Milton Knowles abbiamo, diciamo, visto un anno particolare, 1945, quindi 80 anni fa, che cosa accade in Svezia, finita la Seconda Guerra Mondiale, escono, diciamo, contemporaneamente Pippi Calzelunghe, quindi Astrid Lindgren, autrice che conosciamo tutti, inizia la serie dei Moomin di Tove Jansson, autrice svedese di Finlandia, e di lingua svedese ma finlandese, e l'opera di un poeta visionario come Helsing. Allora, quello che proviamo, e lì allora che cosa accade? Per la prima volta, sottolinea appunto poi anche Leonard Helsing, la pedagogia, l'infanzia e l'arte non sono più strettamente, diciamo, connesse. Finalmente si produce letteratura, arte, si crea arte, anche liberi dalle preoccupazioni pedagogiche. Allora abbiamo un rinnovo totale, proprio in quegli anni immediatamente successivi, il secondo conflitto mondiale, che libera con narrazioni come quella che abbiamo presente tutti, sicuramente Pippi Calzelunghe, libera un modo di concepire l'infanzia in letteratura che darà l'avvio alla grande stagione della seconda parte del Novecento, che ci consegna quella letteratura così ricca, così interessante, così varia, che possiamo oggi offrire alle bambine e ai bambini del mondo.
E tornando in Italia per un'ultima segnalazione al volo, anche se l'articolo è lungo e merita un approfondimento, ma ci tengo a dire che c'è, tornando all'Italia, c'è anche un articolo firmato proprio da lei, Anselmo Roveda, sulla letteratura dell'epoca, la letteratura che riguarda la vicenda dei partigiani, la vicenda della Resistenza in occasione dell'ottantesimo della Liberazione.
Sì, racconto come in quella stagione la resistenza italiana, ma la resistenza europea in generale, fosse fatta in massima parte da ragazze e ragazzi poco più che adolescenti, studenti universitari, lavoratori giovani. Ecco, e come quell'età fosse contraddistinta quindi da una tensione di libertà, ma fosse anche contraddistinta da una tensione culturale, per cui lì racconto come ad esempio il desiderio di lettura, il bisogno di libri, consigli di lettura popolassero le lettere degli incarcerati, dei prigionieri della resistenza europea, così come i canti, così come gli schizzi, diciamo, i disegni fatti durante la resistenza, capaci poi di diventare, diciamo, le opere prime di alcuni grandi, diciamo, pittori, artisti che, partendo dalla resistenza europea, hanno poi contraddistinto la vita culturale dei decenni successivi.
E tutto questo si trova sul numero di aprile di Andersen. Ricordo anche il sito andersen.it con tutti i dettagli anche per abbonarsi. E tutto questo e molto altro che permette di rimanere aggiornati sul mondo della letteratura per l'infanzia. Grazie Anselmo Roveda e buona giornata. Alla prossima.
Grazie, buona giornata a voi.